Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon concilio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Iniziamo subito con le cose serie, però con l'atto di riparazione. Mio Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro.
adoro,
Spero e vi
spero e
amo.
vi ti amo.
E vi domando
Chiedo
perdono per
perdono
tutti
per tutti
quelli che
quelli
non
che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non sperano
sperano e non vi amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi
Io vi
adoro
adoro profondamente
profondamente e vi
e vi
offro il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue, anima
sangue,
e
anima
divinità
e
di
divinità di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in
presente
tutti i
in tutti i
tabernacoli
tabernacoli
del mondo.
del mondo,
In
in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi
offese
indifferenti
con cui egli ha
cui
offeso,
stesso offeso
per i meriti infiniti del suo
nel suo
sacratissimo
sacratissimo cuore
cuore e del
e del
cuore
cuore
immacolato
immacolato
e
e
addolorato di
addolorato
Maria,
Maria,
io vi domando la
conversione
conversione del cuore dei peccatori.
peccatori.
Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo, ti presento nel Santissimo
Santissimo,
Sacramento dell'altare. Ti
ti
amo
amo
sopra ogni
sopra
cosa,
ogni
ti
cosa,
desidero nell'anima mia.
poiché
Poiché ora
ora
non
non
posso
posso
riceverti
riceverti sacramentalmente,
sacramentalmente,
ti
ti prego,
prego,
vieni almeno
vieni almeno spiritualmente.
spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto, mi unisco a te, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il mio peccato. Allora, Anna, siamo arrivati all'Apocalisse, ma qui non è che siamo arrivati soltanto alla lettura dell'Apocalisse, ma praticamente, siccome la parola di Dio è una parola che non è passata, ma è parola che è presente, oggi, ieri, oggi e domani, le mie parole sono parole di vita eterna. Pertanto, quando il Signore parla, noi dobbiamo dire, beh, questa qui è per noi, l'Apocalisse. Allora, stamattina sono andato alla Santa Messa e come, dico, mi dispiace dirlo, no? Come sospettavo, diciamo che la meditazione era sul Vangelo di Zaccheo, che diciamo bisogna mostrare, ecco, che il Signore viene, ma questa volta, diciamo, se l'avessero spiegata bene, avrebbero dovuto dire, vedete, ieri Gesù ha guarito il povero cieco, che era un povero, chiedeva la carità, era cieco. Bene, oggi invece guarisce un cieco che è un non è povero, è pieno di soldi, ma è povero agli occhi di Dio perché è povero di virtù, è povero di meriti, e invece è pieno di peccati perché addirittura rubava. Allora vediamo, ecco, la spiegazione, no? Diciamo anche per un atto di giustizia. Si mostrano i poveri che chiedono la carità. E non si mostrano i poveri che il Signore ci invita ad avere la carità per loro. Cioè, per esempio, quell'aggredito dai briganti, diciamo che chi è che ha avuto la carità? Il buon samaritano che si è fermato ad aiutarlo. Ma diciamo che questa immagine, per esempio, dell'aggredito dai briganti, noi dovremmo portarlo, diciamo, ai nostri tempi, perché i cristiani aggrediti dai briganti cornuti, chi è che li può contare? Passa Tizio, passa Sempronio e lui rimane là. Perché andiamo in cerca di quelli che chiedono da mangiare, per dire, insomma, qualche cosa della carità, diciamo, materiale, ecco. Ma praticamente questi che invece non rischiano di morire di fame, ma diciamo che rischiano proprio perché nessuno offre preghiere e sacrifici per la loro conversione, ecco, moriranno forse in eterno. Ecco, questi noi li guardiamo di meno perché i fari sono sempre puntati su un altro tipo di povertà. Allora, la Madonna a Fatima dice: guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori. Poveri peccatori. Qui, poveri i peccatori. I peccatori sono poveri. Guardate dove vanno a finire. La Madonna non ha fatto vedere quelli che avevano bisogno di altre cose, no? Ha fatto vedere quelli che vanno all'inferno, quelli sono i veri poveri, perché diciamo che patiranno per tutta l'eternità, diciamo, il povero che sta su questa terra, diciamo, prima o poi morirà, per cui finirà di essere povero, ma quelli che finiscono all'inferno resteranno poveri per tutta l'eternità, perché non avranno perso che cosa? Avranno perso Dio. Ecco, non potranno stare alla presenza di Dio, staranno nelle tenebre dove pianto e stridor di denti. Ecco, questo tipo di poveri proprio oggi non vengono segnalati. San Michele Arcangelo mostra, ecco, l'Eucarestia, per cui è legata, no? L'Eucarestia la lega a questa, diciamo, preghiera che lui insegna, no? Si rivolge alla Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli è offeso. Da chi? Dai poveri peccatori, no? Ah, no? E per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Vedete? Qui Fatima parla dei poveri che rischiano di restare poveri in eterno. Noi abbiamo puntato i fari, diciamo, sulla povertà terrena che dura finché campi, diremo così, no? Però pensate addirittura che ci sono degli ordini religiosi, pensate a San Francesco, che povertà assoluta. Cioè lui si è dato alla povertà, perché quel tipo di povertà, diciamo, che porta all'arricchimento invece delle cose spirituali, perché sei distaccato dalle cose terrene. Zaccheo, diciamo, non era povero per via dei soldi, ma era povero per il fatto che era legato alle cose di questo mondo e addirittura offendeva il Signore che lo creò. E Gesù passa e dice a Zaccheo di scendere, perché oggi verrò a casa tua. Per cui diciamo che Gesù, se avesse guardato alla povertà fisica, poteva lasciarlo stare, perché lui di soldi ne aveva finché bastava, no? Ma lui ha visto che questo era più povero dei poveri, perché ieri c'era Bartimeo cieco, questo è Zaccheo cieco in un altro modo. Vieni, perché oggi verrò in casa tua e ti otterrò la grazia di riacquistare la vista delle cose eterne. E difatti la riacquistò, perché come riacquistò la vista, dice: io, ecco, restituirò tutto quello che ho preso, e se ho frodato qualcuno darò quattro volte quello che ho tolto. Pertanto, diciamo, di botto vede la luce, vede la verità, vede il suo peccato, vede la sua povertà, e si sentiva il più povero di tutto Gerico, e dice: miserabile e disgraziato che sono stato, io che mi sono aggrappato alle cose, se non veniva Gesù a salvarmi sarei finito nella Geenna. Per cui Gesù ha visto la mia povertà. Ecco, questo tipo di povertà oggi se ne parla non poco, quasi non se ne parla proprio. Perché, diciamo, spostando gli occhi sull'orizzontale, diciamo che viene meno poi, ecco, di puntare gli occhi sul verticale, nel senso che se Dio ci ha dato i comandamenti che sono così disposti, primo comandamento, amerai il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa, le cose di questo mondo, sopra ogni cosa. Ecco, allora tu non puoi dire pigliati il secondo e salta il primo, no? Perché cosa vuoi? Correggere anche Dio. Ma questa strategia, diciamo, è molto sottile, molto, molto sottile, perché porta l'uomo a pensare in modo diverso, cioè si scivola lentamente, un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta. È il metodo proprio, vero, che usa il serpente, perché il serpente, quando ti avvolge, diciamo che potrebbe essere anche piacevole perché ti accarezza. Ma quando poi tira le spire, tu sei soffocato, morto e non c'è più niente da fare. E allora vedete che ci propone sempre i piaceri di questo mondo, sono come, diciamo, le carezze del serpente, però quando tira le spire poi, quando stringe, tu sei morto. E quanti sono oggi stretti dalle spire del serpente, che rappresenta il demonio, che rappresenta la superbia, e quanti sono i superbi, vero, che sono presi di mira, ecco, e sono stretti tra le spire della superbia, della presunzione, della compiacenza, dell'ambizione, della vanagloria, dell'ostinazione nel non cedere e non pentirsi. Non serviam. Parola di Lucifero. Cioè, devi servire Dio. Ecco, allora, quando tu hai fatto, cioè vivi il primo comandamento, ne godranno anche gli uomini, perché la carità che tu farai, la farai insieme al Signore, perché l'amore è unitivo, e allora il Signore ti fa vedere nel povero non solo quello fisico, ma la Madonna è venuta per far vedere il povero spirituale, poveri peccatori, poveri peccatori, poveri peccatori, poveri peccatori. Ma chi è che ne parla più di questi poveri peccatori? C'è la Caritas che si interessa dei poveri peccatori? Ci sono tutte le associazioni di questo mondo, ma manca quella, diciamo, che mostra, l'associazione è quella dei consacrati alla Madonna, sarebbe, no? Ecco, che recitando questa preghiera che voi vedete, noi la mettiamo all'inizio della trasmissione, cioè primo comandamento, preghiamo subito per i poveri peccatori. Atto di riparazione. Gesù è venuto sulla faccia della terra perché ha avuto forse compassione di quelli che avevano poco da mangiare? Se lui è stato 40 giorni senza mangiare? No, è venuto a salvarci. Difatti è interessante perché la gente per abitudine dice: oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto e mi aiuto. Tu stai dicendo delle parole giuste, ma non hai mica capito quello che stai dicendo, no? Vieni a salvarmi, non dalla fame, no? Neanche dal freddo, voglio dire, sono sempre cose che si possono e si debbono fare, ma se puntiamo tutto in orizzontale, finiamo per dimenticarci del primo comandamento che ci invita ad amare Lui prima di tutto, perché tu come fai a far del male a tuo fratello facendo scandali, vero? Come fai tu ad aiutare tuo fratello, diciamo, depistandoli dalla verità, ecco, con eresie? Cioè, io amo mio fratello e lo faccio diventare eretico, ma com'è sto amore? Questo è odio, eh? E poi però si parla di amore, di carità e di misericordia, no? Pertanto bisognerebbe un po' chiedere al Signore che ci aprisse gli occhi, vero? Perché capissimo quel che dobbiamo fare. Ogni giorno muoiono 250.000 poveri peccatori. Dove andranno? Alla Caritas? Dove andranno? Dove finiranno? Sono così pochi quelli che pregano per i 250.000 persone che muoiono ogni giorno e si presentano al giudizio di Dio? Chi è che si interessa di questi poveri peccatori? Bisognerebbe che si interessassero degli altri poveri peccatori che finché sono in vita possono fare del bene e anche espiare i propri peccati per essere meno peccatori. Ma questo discorso risulta quasi strano, perché tu non lo sentirai mai fare, è rarissimo sentire, sono discorsi diciamo filosofici, psicologici, no? Uno fa vedere, vuole sfornare la propria conoscenza, ma gli manca quella più importante, perché la Madonna, che è la sede della sapienza, ci mostra i poveri peccatori, no? E quelli che non hanno, non sono sede della sapienza, ce ne mostrano degli altri, eh? Interessante, no? Ma sentiremo poi, ecco, la povertà, interessante, no? Il povero di ieri e il povero di oggi, no? Il povero di oggi era pieno di soldi, era più povero del povero cieco, perché quello ha visto, diciamo, e lo seguì. Ecco, questo era ricco, ma era più povero del povero, però per il mondo risulta essere uno che non è povero, invece era più povero di Bartimeo. E Bartimeo aveva la fede, Bartimeo gridava più forte, pregava più forte, aveva fede, non era povero. Bartimeo sembrava cieco, ma era cieco fisicamente, ma spiritualmente aveva una vista 10 decimi di diottria, perché quando lui, gridando perché era sicuro che il Signore l'avrebbe guarito, gli ha detto di piantarla, di smetterla di gridare che dai fastidio, e lui come risposta gridava più forte. Cioè, credevano di far fallire la fede di Bartimeo. Lui invece ha aumentato l'acceleratore e gridava più forte. Per cui il Bartimeo sembrava cieco e ci vedeva bene, no? Zaccheo sembrava che ci vedesse ed era cieco, ma era più cieco di ogni cieco, perché non vedeva i propri peccati, non vedeva le proprie miserie, non vedeva. Il Signore ha avuto, scendi di là. Ma vedete, è interessante, no? Se tu vuoi incontrare Gesù Cristo, devi scendere dal tuo orgoglio, devi scendere dalla tua presunzione, devi scendere dalla tua compiacenza che ti credi un buon cristiano e una buona cristiana. Scendi dall'albero, scendi perché sei troppo presuntuoso. Credi di essere un giusto e non lo sei. Le anime vanno perdute perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Hai visto chi è il cieco? Scendi dalla tua presunzione e... Pensate poi, sentiremo, ecco, nell'Apocalisse che c'è, leggerà Anna proprio il commento di Don Dolindo, ecco, sentiremo che il Signore i tiepidi, guardate che di tiepidi, cioè non è difficile trovare i tiepidi, è difficile trovare gli infuocati d'amore per il Signore. Io, dice, i tiepidi li vomito. Che bello, pensate un po', pensiamo un po', io sarei un vomito di Gesù Cristo, io vado a fare la comunione, ricevo lui e lui mi vomita, ma che è che ci ma che puoi immaginarti se c'è uno che ha il coraggio di dire queste cose, ma non esiste, perché sicuramente verrebbe trasferito in Uganda, che ne so, in qualche villaggio, sperduto nella foresta, che si permette di dire queste cose qua. Vabbè, meno male che a me non possono trasferirmi. Va bene, allora Anna, scusami di questa presentazione,
anzi.
No?
Diciamo
che
anzi.
Era lo snack, nel senso che intanto uno mangia qualche patatina, insomma, in attesa che arrivi qualcos'altro.
Per stimolare, sì.
Far venire l'appetito.
Esatto, sono sempre preziosi, veramente anticipi che danno sapore.
Sì.
Passo alla lettura del libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo,
sì.
L'Apostolo prediletto. Ammonisce duramente da parte di Gesù Cristo i vescovi di Sardi e di Laodicea. Il vescovo di Sardi viene richiamato sull'essenza dell'ufficio e del nome che porta. Poi esorta il vescovo di Laodicea, caduto nella tiepidezza e nella dissolutezza, a ravvedersi e a curare la sua cecità spirituale, obbrobriosa al cospetto di Dio. Dopo essere stato salutarmente umiliato, viene poi amorevolmente esortato ad attingere la fede viva e l'ardente carità da Gesù Cristo per rivestirsi di giustizia e santità. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, udii il Signore che mi diceva, all'angelo della Chiesa che è a Sardi, scrivi, così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Conosco le tue opere, ti si crede vivo e sei morto. Sii vigilante, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché non ho trovato perfette le tue opere davanti al mio Dio. Ricorda dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola. Custodiscila e convertiti. Perché se non sarai vigilante, verrò come un ladro, senza che tu sappia a che ora io verrò da te. Tuttavia, Sardi, vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti. Essi cammineranno con me in vesti bianche, perché ne sono degni. Il vincitore sarà vestito di bianche vesti. Non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. All'angelo della chiesa che è a Laodicea scrivi, così parla l'Amen, il testimone degno di fede e veritiero, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco e abiti bianchi per vestirti e perché non appaia la tua vergognosa nudità e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Io, tutti quelli che amo, li rimprovero e li educo. Sii dunque zelante e convertiti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Capito. Chi ha orecchie ascolta. ma chi è che c'ha queste orecchie? Mi sembra che sono anche sordi oltre che ciechi, né? È incredibile, guarda cosa c'è scritto. Perché prima Gesù è venuto e ha parlato, e ci sono i Vangeli, no? Questi discorsi li ha fatti dopo aver annunciato i Vangeli, per cui adesso noi conosciamo un Gesù che ha insegnato le cose prima, no? E adesso vede cosa ne facciamo noi delle cose che ci ha insegnato, no? E dopo poco tempo, perché Giovanni ha conosciuto Gesù Cristo ed era ancora vivente, perché ha scritto l'Apocalisse dettata da Gesù Cristo. Bene, adesso il Signore cambia linguaggio e comincia e mostra, è vero, il percorso della Chiesa, per cui ognuno che sta nella Chiesa deve sapere quello che Gesù vede, dice, giudica, ecco, nei comportamenti delle chiese, però. Ebbene, comunque ci sarà buon pasto, ecco, con gli insegnamenti di Don Dolindo. A te la parola, Anna.
Ecco qua, Don Dolindo, sicuro. Capitolo terzo, Apocalisse, un rimprovero, un'esortazione al Vescovo e alla Chiesa di Laodicea. L'ultima lettera, la più severa, Gesù la fa indirizzare al Vescovo e dalla Chiesa di Laodicea. E questa è una città della Frigia, non lontana da Colossi. Signore, il nome del Vescovo che la governava al tempo di San Giovanni, non doveva essere però un santo, almeno in quel tempo, perché il Signore gli fa solo rimproveri severi senza dirgli una sola parola di lode. Anche in questa lettera Gesù si annuncia con un titolo nuovo, proporzionato al rimprovero che voleva fare a quel Vescovo e molto più agli avvisi che voleva dare alla Chiesa per l'ultimo periodo della sua vita. Egli si chiama l'Amen, cioè colui che è vero, costante e stabile, e che quindi non può mutare e adattare la sua legge alle illusioni delle povere anime intiepidite. Queste, infatti, cercando se stesse e i propri comodi, si formano dei criteri speciali di vita e persino di supposta perfezione, pretendendo di adattarsi ai tempi. Gesù Cristo si chiama testimone fedele e verace, spiegando così anche meglio il titolo Amen, perché egli solo, come maestro e redentore dell'umanità, può determinare i giusti criteri della vita e può insegnare le verità che debbono reggerla e guidarla. Egli non insegna e non guida con principi escogitati dalla povera mente umana, ma essendo il principio delle cose create da Dio, essendo cioè la causa efficiente ed esemplare delle cose create, dal quale hanno origine tutte le creature, le governa e le guida secondo l'immutabile ed eterna legge di Dio. Questa legge egli viene a confermare, completando nella rivelazione, e come testimone o martire fedele la confermò con il proprio sangue, fondando la Chiesa, per continuare nei secoli per il Vangelo la sua testimonianza fedele. Il Vescovo di Laodicea, dunque, non può farsi illusioni, continuando a vivere con i suoi criteri di adattamento al mondo, né può presumere di indulgere alla natura, credendo di doversi adattare ai tempi e conciliare a modo suo il bene e il male in modo da evitarne gli urti. Conosco le tue opere, esclama Gesù, che non sei né freddo né caldo. Conosco bene questa tua vita di adattamento, per cui presumi di rimanere indifferente o neutro tra il bene e il male. Oh, fossi tu freddo o caldo, ma perché sei tiepido, né freddo né caldo, comincerò a vomitarti dalla mia bocca. Se tu fossi freddo, capiresti il tuo stato deplorevole e cercheresti di emendarti. Se tu fossi caldo, promuoveresti la fede e la pietà con tutte le tue forze. E la tua chiesa sarebbe nel rigoglio della vita cristiana. Ma tu sei tiepido o come spiegano alcuni, sei politico. Ti barcameni da una parte e dall'altra, desideroso del quieto vivere, e perciò io comincerò a vomitarti dalla mia bocca. O come dice il greco, io sto per vomitarti, io ti vomiterò. L'analogia del vomito è presa dall'uso dei medici di dare l'acqua tiepida per far rovesciare. Quel vescovo tiepido, politico, senza iniziative di bene, vero e profondo, barcamenato tra il bene e il male, tra la verità e l'errore, era di tale disgusto al Redentore che gli dice che lo vomiterà, cioè lo priverà totalmente della sua grazia. Lo riguarderà come inutile e dannoso alla vita nel suo corpo mistico e lo espellerà dal numero dei suoi come uno stomaco disgustato. Espelle il cibo che non può cooperare al sostentamento e al benessere del corpo. Quel vescovo credeva di aver trovato il modo di non urtarsi né con i giudei né con i pagani e di vivere in uno stato di pace. Si credeva ricco e dovizioso e gli sembrava che non gli mancasse niente, compiacendosi con se stesso dello stato della sua diocesi e del proprio stato di inerte tranquillità. Gli sembrava che non ci fosse chi potesse stargli di fronte per la sua prudenza, il suo sapersi maneggiare, la sua diplomazia, la sua politica, e che non gli mancasse niente, sia come capo di un popolo, sia come cittadino privato. La tiepidezza è il frutto naturale spontaneo dell'orgoglio, perché è un criterio personale di vita spirituale creduto come tipo e modello di ragionevolezza e di equilibrio. È veramente il credersi spiritualmente ricco, dovizioso e completo di tutto. Molte volte si confonde il rilassamento spirituale o l'inaridimento del cuore, che spesso è prova del Signore, con la tiepidezza. Il rilassamento e il decadimento nella virtù e nella pietà, che induce la trascuratezza dei propri doveri, delle regole che si professano e delle pratiche di pietà. L'inaridimento è il far tutto senza gusto o soddisfazione o per abitudine e quasi macchinalmente o addirittura con noia. La tiepidezza invece è la presunzione di formarsi un criterio più equilibrato e ragionevole di vita e il credere giusto, anzi superiore a tutti gli altri, questo criterio, condannando con esagerazioni e sdolcinature i santi impeti della fede, della speranza e della carità. I tiepidi sono i critici sprezzanti della devozione e della santità. Riducono ai minimi termini la stessa perfezione dei santi classici della Chiesa e vorrebbero sfrondarli di tutto ciò che è in loro straordinario. Questo metodo sembra a loro un metodo di serietà. Nel governare gli altri, i tiepidi sono dei politici e dei diplomatici. Si barcamenano, lieti di evitare urti e grattacapi. Lasciano correre il male perché non dia loro fastidio, intralciano il bene perché sembra a loro una stranezza. Non hanno zelo, non sentono orrore del peccato, non sanno concepire sdegno per le ingiustizie. Basta loro che le cose vadano alla meno peggio come vanno e sono facili a lodare i perversi e i traviati come gente rispettabile quando li adulano e fanno loro sperare qualche vantaggio materiale. Il rilassato può a volte ripensare al suo stato, lo vede, ma crede di non potersene emendare. L'inaridito, specie se tale per prova di Dio per le proprie colpe contro la carità e contro i doveri dello Stato che ha abbracciato, se ne rammarica e geme innanzi a Dio. Il tiepido invece riposa nel suo stato, se ne gloria e se ne compiace, credendosi forte di spirito e superiore per criterio di vita e di azione. Ed era questa la tiepidezza del vescovo di Laodicea, e Gesù, per scuoterlo, lo umilia salutarmente. Tu non sai che sei un meschino e miserabile, povero, cieco e nudo. Ecco, lo stato suo è lo stato di un tiepido. Egli è meschino nelle vedute dello spirito, pur credendole superiori. È miserabile, perché le sue azioni sono degne di condanna e di disprezzo. È povero di ogni attività di bene ed è cieco perché non vede né in sé né fuori di sé giustamente. Ed è nudo perché spoglio di ogni abito santo di virtù. Gesù Cristo, dopo averlo salutarmente umiliato, lo esorta amorevolmente: ti consiglio di comperare da me dell'oro passato e provato nel fuoco, onde tu ti arricchisca e sia vestito delle vesti bianche, affinché non appaia la vergogna della tua nudità. Egli che era meschino, miserabile e povero, perché si compiaceva dei suoi criteri di vita e di governo, doveva acquistare dal cuore di Gesù, con la preghiera e la penitenza, l'oro puro della fede e dell'amore, per essere arricchito di vita soprannaturale e per essere vestito di giustizia e di santità. E solo così non apparirà la vergogna della sua nudità spirituale obbrobriosa innanzi agli occhi di Dio. Gesù l'aveva ammonito a badare alla cecità spirituale che lo opprimeva, ed ora lo esorta a ungersi gli occhi con il collirio per vedere, cioè ad umiliare il suo spirito e a mortificarlo con la penitenza per liberarsi della cispa della presunzione, che non gli fa vedere lo stato miserabile nel quale è caduto. Egli dunque, per uscire dallo stato di tiepidezza, deve attingere da Gesù la fede viva e l'ardente carità. Deve vestirsi di bianco, nella giustizia e nella santità, e deve implorare i lumi dello Spirito Santo, umiliandosi profondamente innanzi a Lui, affinché possa vedere. Il rimprovero fattogli da Gesù era severo, un po' aspro, e perciò il Redentore lo addolcisce con una testimonianza di amorosa bontà, dicendogli: io quelli che amo riprendo e castigo, abbi dunque zelo e fa penitenza. Egli voleva dirgli: ora tu non ti accorare se ti parlo così, perché io riprendo e castigo quelli che amo. Tu dunque mi sei caro, io ti amo, io ti voglio vedere mutato e per questo ti riprendo. Anzi, io castigo quelli che amo, ed ora mi contento di riprenderti soltanto perché tu ti emenda senza che io abbia a ricorrere al castigo. Tu dunque abbi zelo, sii fervente nel tuo cuore e cura con amore le anime a te affidate. Fa penitenza della tua vita insulsa e naturalistica, ed io verrò a te con il castigo, ma ti colmerò di grazie e di misericordia. No, con crescente amore Gesù insiste per scuotere e conquidere quel cuore che gli era caro, ed esclama: ecco che io sto alla porta del tuo cuore e picchio. Riprendo e castigo quelli che amo non per umiliarli, ma per conquistarli. E per questo sto come divino mendicante d'amore alla porta del loro cuore e picchio. Chi mi ascolta e mi apre, invece della riprensione, avrà come premio me stesso e la mia soave e dolcissima intimità, poiché io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Cenerò dandogli me stesso nell'Eucaristia ed egli si nutrirà di me. Ascoltami dunque, apri, aprimi la porta e vinci te stesso, poiché chi vincerà siederà sul mio trono, come io, vincitore della morte e dell'inferno, sedetti con il Padre mio sul suo trono. Se ami veramente la grandezza e vuoi conservare il tuo trono di gloria, aprimi il cuore. affinché io viva in te e vinci le tue miserie, affinché io ti elevi sul mio trono di gloria. Questo dico a te, questo dico a tutta la tua chiesa e a tutte le chiese che formano la mia chiesa, che orecchi ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese. L'ultima lettera di Gesù Cristo riguarda l'ultimo periodo della vita della Chiesa, periodo penoso di tiepidezza estrema, degna solo del severo rimprovero di Gesù che culminerà nel giudizio del popolo, nel giudizio universale e nell'esaltazione del popolo giusto, cioè della Chiesa trionfante, Laodicea. Alla vittoria della Chiesa su tutte le genti, al trionfo di Gesù nella sua Chiesa, all'unico ovile che raccoglierà tutte le genti, sotto un unico pastore, subentrerà un periodo di estrema tiepidezza, un periodo di vita naturalistica, pagana ed opportunista, che attrarrà sul mondo ingrato l'ultimo flagello, l'anticristo e la distruzione, a cui seguirà il giudizio universale. Esso sarà la manifestazione ultima e gloriosa del Redentore alla Chiesa, nell'atto di farla passare tutta purificata e rinnovata dal pellegrinaggio terreno all'eterno trionfo del cielo. E noi abbiamo già un'idea dello stato di tiepidezza dei figli della Chiesa. Nel periodo che ha preceduto e precede quello del suo trionfo dopo la grande tribolazione, da esso possiamo formarci un'idea di quello che sarà l'ultimo periodo desolato della vita stessa della Chiesa nel mondo. Amen.
Amen. Allora, diciamo che più chiaro di così non poteva spiegare la lettura, vero, Dondolin? Questa va ascoltata e riascoltata, perché se uno pensa di aver capito tutto deve riprendere un'altra volta ad ascoltare, perché capirà un po' di più, e quando ha finito l'ascolto un'altra volta, così capirà ancora di più. E questa diciamo lettura è profetica e mostra la condizione. Gesù parla al vescovo, parla ai vescovi che sono i pastori, e se ne lamenta e dice li castigo. Ma poi praticamente castigando i pastori succede che vengono castigate anche le pecore, perché avranno dei pastori che non pascono le pecore ma pascono se stessi. Allora la compiacenza, l'ambizione, la vanagloria, eccetera, no? Quando Padre Pio ebbe a dire che due frecce avvelenate colpiscono le persone che stanno nella religione e che stanno anche, diciamo, che hanno fatto carriera, diremo così, è la presunzione e la compiacenza. Due frecce avvelenate che portano alla morte praticamente della vita, perché sono l'umile ottiene grazia, il Signore fa grazia agli umili ma resiste ai superbi, ai presuntuosi, ai compiacenti. Però vedete, ecco, questo è un urlo, un grido, vero, di richiesta: basta perdere tempo, 250.000 persone al giorno muoiono e noi abbiamo il tempo da perdere in chiacchiere inutili e non mostriamo la nostra carità verso Dio, che ha sparso il suo sangue anche per queste 250.000 persone, e poi anche verso il prossimo, perché lo ti fermi come un buon samaritano. Invece il sacerdote passò oltre, il levita passò oltre, e tu, cristiano, che ti senti un buon cristiano perché hai timbrato il cartellino, passi oltre. E il poveraccio aggredito dai briganti crepa sulla strada che porta alla morte fisica e poi a quella spirituale. Ma che bei cristiani che siamo! Questa è la religione pura, quella che ama Dio con tutto, 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 e il prossimo come se stesso. Tu vuoi andare in paradiso? Bene, devi portarci anche il prossimo, perché tu da solo in paradiso non ci entri, non hai moltiplicato i talenti, hai moltiplicato i peccati, hai moltiplicato tutto ciò che non serve e ciò che serve l'hai disprezzato, l'hai messo sotto i piedi, l'hai scartato, l'hai voluto interpretare in modo diverso da come vuole il Signore. Ebbene, preghiamo e vediamo di mettere limite ai tempi perduti. Vuoi ascoltare cosa dice il politico, l'altro politico, cosa dicono a Bruxelles, cosa dicono in America? Ma tu sai cosa ha detto Gesù Cristo? Leggiti di nuovo l'Apocalisse di quest'oggi, vedrai che le cose più importanti non escono dalla TV, escono dalla parola di Dio, che sono parole di vita eterna, mentre quelle degli uomini sono parole che praticamente volano come la pula al vento. Bene, allora Anna, noi chiediamo la pausa musicale, perché poi...
Esatto, sì, ricordo, ecco, io ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Anna,
sì.
Con il fiatone diciamo che riprendiamo, cioè riprendiamo la lettura del Santo Vangelo, vedremo questo Zaccheo che già prima ha fatto qualche indicazione, ma vedete, questo era piccolo di statura, ma diciamo che era piccolo di statura spirituale, per cui dovette salire su di un albero, cioè dovette staccarsi dalla terra per vedere Gesù Cristo. E difatti incontrò Gesù Cristo. Però, vedete, l'insegnamento, cioè piccolo di statura spirituale, staccarsi da terra per salire sull'albero, vide Gesù Cristo. Gesù Cristo vide lui che si staccò da terra perché era piccolo di statura spirituale, lo vide come un povero peccatore e lo invitò a scendere perché voleva entrare in casa sua e distaccarlo da terra e farlo diventare grande nell'amore. Pensa un po', no? È un episodio breve, no? Vero, Anna?
No? Penso sì, sì.
Però tu pensa, no? Con quattro parole tu spieghi delle cose che magari uno legge un libro e poi alla fine non ha capito poco niente, no? Questo è il problema, no? Cioè, noi di statura spirituale quanti millimetri siamo alti? Bene, Anna, a te la parola, leggi, ecco, fai tutto quello che devi fare.
Sì, allora Zaccheo, il pubblicano, rappresenta l'umanità tutta, presa dai guadagni e dagli affari temporali, che non pensa al suo fine ultimo. Ciò la rende piccola di statura. E senza un minimo sforzo, senza l'apertura della grazia, non le è dato di poter vedere e accogliere Gesù. Egli passa e se ci trova pronti ad aprirgli il nostro cuore, viene in noi, nella Santa Comunione. Scendiamo dalle alture del nostro orgoglio e andiamo da Gesù ricevendolo come nostro unico bene e unica vita. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato qualcuno restituisco quattro volte tanto. E Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Ecco Don Dolindo, sulla pagina 1437, San Luca capitolo 19. Per andare a Gerusalemme, Gesù, continuando nel suo cammino, attraversò Gerico. La fama dei miracoli da lui operati, e specialmente quella dei ciechi, ai quali aveva ridonato la vista, suscitò grande entusiasmo nella città. E il popolo gli si affollò straordinariamente intorno. Ora vi era in Gerico un capo dei pubblici doganieri, il quale, sentendo che passava Gesù, corse e si mescolò prima tra la folla nella speranza di vedere chi fosse. Egli era ebreo, come si rileva dal suo stesso nome ebraico Zaccai, che significa puro, giusto, e come ebreo aveva anch'egli la speranza del Redentore futuro. Volle vedere Gesù, dunque, non per una semplice curiosità, ma per osservare chi fosse, cioè se avesse qualche cosa di straordinario che potesse farlo riconoscere per il Messia promesso. Zaccheo, capo dei doganieri o pubblicano, esosi esattori delle gabelle romane, che facevano 1000 soprusi al popolo, era riguardato come un peccatore più degli altri, piccolo di statura. Doveva essere molto scaltro ed intelligente per stare ad un posto di responsabilità e faceva correre anche rischi di aggressioni da parte degli angariati e richiedeva una mano ferma per tenere disciplinati i suoi subalterni. Doveva avere però un buon fondo di rettitudine, come appare dal modo col quale accolse la grazia di Dio, ed un'anima semplice, come può rivelarsi dal gesto che fece per vedere Gesù. Piccolo di statura ma svelto e nel pieno vigore delle forze, come si rileva dal suo gesto, non potendo in nessun modo farsi largo tra la folla né scorgere Gesù da lontano, da uomo pratico com'era, ebbe un'idea geniale. Corse avanti per dove doveva passare Gesù e, visto un albero di sicomoro, vi si arrampicò e vi stette per osservare a suo agio il Maestro Divino. Il sicomoro si prestava a fargli da stazione di osservazione perché ha i rami quasi orizzontali e non è molto alto. Egli dunque si appoggiò comodamente ai rami e attese. Notò l'ondeggiare della folla dall'alto, forse non gli sfuggì la miseria di quel popolo angariato, e ciò può supporsi dalla risoluzione che prese sotto l'influsso della grazia di dare ai poveri metà dei suoi beni. La grazia non opera mai assalti nell'anima nostra, e poté utilizzare l'ispezione che Zaccheo fece del popolo dall'alto dell'albero. Appena Gesù passò per quel luogo, alzò gli occhi e, visto Zaccheo, si fermò e lo invitò a scendere, dicendogli che gli occorreva fermarsi nella sua casa. Zaccheo apprezzò l'onore altissimo che gli veniva fatto e, scendendo in fretta, lo accolse con grande gioia. E la sua dimora non doveva essere molto lontano, e tutto il popolo, vedendo che Gesù era andato da un uomo peccatore, cominciò a mormorare. Eppure avrebbe dovuto esaltare Gesù e ringraziarlo, perché la conversione di Zaccheo fu di immediato vantaggio per i poveri e per tutti quelli che erano stati angariati da lui. È evidente che Gesù andò da quel peccatore per convertirlo e disse che gli occorreva fermarsi in casa sua, perché voleva spingerlo a regolare le ingiustizie che aveva commesse. Non ebbe bisogno di parlargli, gli bastò visitarlo. E poiché Zaccheo aveva accolto il suo primo invito, accolse con prontezza anche quello che gli faceva l'anima sua e disse: «Ecco, o Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno, gli rendo il quadruplo». Al contatto con Gesù sentì una grande carità per i poveri, e poiché Gesù era andato da lui per perorare la causa dei diseredati e degli angariati, egli sentì nel suo cuore il calore di quella fiamma di bontà e si sentì tutto trasformato. Diventò prodigo nella carità ed esuberante nella giustizia. Dette metà di quello che gli apparteneva e riparò al quadruplo quello che aveva frodato. Con questo Zaccheo si mostrò pentito non solo dei peccati contro la giustizia, ma di tutti quelli che aveva fatto con il suo esempio trasse tutta la sua famiglia a seguire Gesù, riconoscendolo per Messia. Accettò la salvezza che veniva da lui. E perciò Gesù disse con accento di grande soddisfazione che la salvezza era venuta per quella casa, formando del suo capo un vero figlio di Abramo. Era venuto a cercare e salvare ciò che era perduto, ed il suo cuore divino esultava, accogliendo un'intera famiglia a salvezza. Gesù attraversò Gerico, una città di commercio, e colui che rappresentava in un certo modo il movimento di quel traffico come capo dei doganieri era piccolo di statura e non poteva vederlo per la folla. E si può dire che il concentrarci nei guadagni e negli affari temporali senza occuparci del nostro ultimo fine ci renda piccoli di statura spiritualmente, incapaci di elevarci alle cose celesti ed oppressi dalla moltitudine degli affari come da folla tumultuante. Non è possibile vedere Gesù in questa deprecabile piccolezza e bisogna scendere più in alto, facendo uno sforzo per staccarsi dalle cose terrene. Un primo atto di virtù, una rinunzia, un fioretto, anche minimo, offerto a Dio, può elevare d'un tratto la nostra statura spirituale. Può farci vedere Gesù e metterci sotto il suo sguardo per ottenere da Lui grazia e misericordia. Gesù ci invita a riceverlo nella nostra casa, comunicandoci di Lui sacramentato. Ed è allora che Egli viene a noi per portarci la salvezza e la santificazione. Con infinito amore Egli ci invita dal suo tabernacolo e standovi come cibo e bevanda ci dice veramente: mi occorre fermarmi nella tua casa, mi occorre fermarmi nella tua casa. Scendiamo presto dalle povere alture della vita terrena ed andiamo a Gesù ricevendolo con gioia, come nostro unico bene ed unica vita. Dilatiamo il cuore nella carità, affinché la bontà di Dio ci ricolmi di grazie, e ripariamo le colpe commesse, affinché e ci usi misericordia. Amen.
Amen. Quanta sapienza, quanta luce viene da colui che è la luce del mondo. Se io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. E quanti oggi seguono Gesù Cristo? Il Gesù non modificato come le sementi che vendono oggi OGM, il Gesù tutto intero, il Gesù con tutto quello che ha detto, senza scartare le parole che lui dice o che ha detto e scegliendoci quelle che ci piacciono, scartando quelle che non ci piacciono, cambiando le letture, non meditando le letture che ci colpiscono, e meditiamo quelle per farci vedere delle cose che riguardano gli altri invece che noi. Oh Signore, abbi compassione di questo misero popolo che si è immiserito perché si è allontanato da te, che sei la vera ricchezza. Tu sei la ricchezza della nostra vita. Tu sei la vita della nostra vita. Io sono la via, la verità e la vita. Noi dobbiamo vivere camminando sulle sue vie nella verità e godremo anche della vita di grazia. Vedete, Zaccheo, le mosse che ha fatto lui, ecco, il Signore lo ha trasformato. quando noi ci trasformiamo in modo da come Gesù vuole che siamo trasformati, cioè dobbiamo, siate perfetti, non possiamo modificare le cose per sentirci perfetti per quel che facciamo noi se non corrisponde perfettamente a ciò che Lui insegna. Vuol dire che abbiamo a un bivio, noi abbiamo lasciato Gesù e abbiamo cominciato a pensare con la nostra testa. E così ci siamo ridotti, ma io ricordo sempre le parole di Padre Pio, non potevate nascere in un secolo peggiore, però ci ha dato i santi migliori. Per esempio, queste meditazioni sono rarissimi, quelli che parlano, diciamo, in questi termini, però abbiamo la possibilità di meditarli, di acquistare, vero, i quattro Vangeli, tutti i libri di Don Dolindo, e sentite le spiegazioni che da lui, che era un'anima santa, illuminata dallo Spirito Santo, come ha detto Padre Pio, non vi perdete una parola. Pertanto, vedete, c'è sempre la possibilità di non restare ignoranti, no? Anche se non te le spiegano gli altri, diciamo c'è qualcuno che te le spiega, ma abbiamo i sermoni di Sant'Antonio, ma abbiamo le prediche di tutti i santi dottori, diciamo, dovremmo cercare di camminare dietro a colui che vuole che lo seguiamo, o seguiamo coloro che l'hanno seguito, che sono i santi, i dottori della Chiesa. Ecco, oggi si propongono altre figure, vero? E si vorrebbero scartare quelle figure là che per testimoniare la propria fede hanno dovuto patire anche persecuzioni, ecco, persecuzioni e magari anche morte. Ecco, impariamo da coloro che sono maestri di vita spirituale, di vita vissuta, non soltanto letta, perché bisogna pure mettere in pratica quello che si legge. Beato l'uomo che ascolta la mia parola e la mette in pratica. E va bene, Anna, cioè leggere queste cose, cioè, ti fa piacere ascoltarle, ti viene la tristezza nel cuore nel vedere che queste cose qua purtroppo le conoscono quelli che le vogliono conoscere, ma coloro che invece non le conoscono e non le ascoltano continueranno a pensare in modo OGM, ecco, in modo modificato, il Vangelo modificato secondo Martin Lutero. Signore, abbi compassione di noi. Anna, se tu vuoi leggere il fioretto.
Sì, eccolo, sì, una tentazione insidiosa. San Guglielmo da Vercelli, fondatore della magnifica abbazia di Monte Vergine, era un santo eremita che non temeva di esortare anche i grandi della terra alla pratica della legge di Dio. E proprio con uno di loro avvenne uno dei più celebri episodi della sua mirabile vita. Secondo la testimonianza del suo antico biografo, per un certo periodo si intrattenne col re normanno Ruggero per dargli saggi consigli, cercando di elevare l'anima del re al di sopra delle cose terrene, in modo che, pur esercitando il potere in questo mondo, non avesse poi a perdere il regno dei cieli. Il re lo ascoltava volentieri, però in cuor suo dubitava. Era sincero Guglielmo o era un ipocrita? E mentre il re era più inclinato a crederlo un ipocrita, il suo ammiraglio, Giorgio d'Antiochia, non solo era convinto che quell'eremita fosse un vero servo di Dio, ma ne era addirittura entusiasta. Un giorno, in cui il santo eremita aveva tenuto al re e ai suoi domestici un discorso spirituale, e si avvicinò al sovrano una bellissima cortigiana, che si offrì a tentare San Guglielmo e così dimostrare a tutti come fosse in realtà un ipocrita. Ruggero colse la palla al balzo e le promise ricchi doni se fosse riuscita nel suo intento. La ragazza si recò quindi dal servo di Dio e gli fece le sue turpi proposte. Come reagì il santo? Con pia finzione acconsentì e si diedero appuntamento per quella notte. La libertina, già pregustando la magnifica ricompensa del re, si recò subito alla reggia raccontando il fatto. Il colpo fu tremendo e inaspettato per l'ammiraglio. Ma credendo ancora alla virtù del santo, propose al re di inviare delle spie affinché verificassero ciò che sarebbe successo quella notte. E la richiesta fu accolta. I due protagonisti quindi si prepararono all'incontro. L'austero eremita ordinò ai compagni di portare una buona quantità di legna e verso il tramonto la fece consumare in un gran cumulo di carboni ardenti. La cortigiana intanto si imbellettava e profumava. Quando fu notte, ella si presentò a San Guglielmo, chiedendogli dov'era la sua stanza. «Io ti mostrerò nel nome del mio Dio sia la stanza che il letto». Dopo quell'annunzio, ecco l'eremita in azione. Invocato il nome della Santissima Trinità e fatto il segno della Santa Croce, con le mani nude, egli divise nel mezzo i carboni accesi e intrepido, gettandosi col suo corpo tra le due masse di carboni incandescenti, si diede a spazzare le scintille di fuoco. Allora chiamò la fanciulla. «Ecco, in virtù del mio Dio Onnipotente ho preparato il mio letto. Se ti aggrada, vieni qui e riposa con me». Rimasto poi nel fuoco quanto volle, alla fine si alzò sollecito e ne uscì incolume a tal punto che neppure un capello del suo capo o un filo del suo abito era rimasto bruciato. Alla vista di un tal prodigio la cortigiana si sentì profondamente scossa e presa da spavento scappò via. La notizia dell'accaduto giunse presto alle orecchie del re, il quale, confuso e meravigliato, oltre che pentito per aver partecipato all'orribile attentato, si convinse della sincerità del santo, gli domandò perdono e da allora lo pose sotto la sua speciale protezione. E della famigerata cortigiana, che cosa ne fu? Gli storici affermano con verosimiglianza che la poveretta, pentitasi profondamente, non solo pianse la sua colpa, ma volle cambiar vita e chiese allo stesso San Guglielmo di poter vestire l'abito della sua religione. Preso il nome di Agnese, fondò con i suoi beni un monastero e, perseverando fino alla fine nell'esercizio eroico delle virtù, meritò gli onori degli altari. Si tratta della beata Agnese da Venosa. La vittoria del santo eremita aveva dato a tutti una salutare lezione sulla potenza di Dio, che può far trionfare l'uomo anche nelle più forti tentazioni. Ecco.
Allora, ringraziamo il Signore che si è degnato di parlare a noi ed è venuto in casa nostra, vero? Oggi verrà in casa tua, per mezzo della madre sua, la madre del buon consiglio, viene in casa tua, però è il secondo atto che dobbiamo fare, vero? Quello di liberarci da tutto ciò che ci impegna, ci insegue, ci rattrista e ci impantana, e dire: Signore, tu oggi sei venuto in casa mia e hai portato la grazia della verità. Così sia. Ecco, la gratitudine. Ecco, non siamo soltanto ascoltatori curiosi, ma dire: Signore, tu oggi sei entrata nella mia casa, non solo quella fatta di mattoni, ma anche nel mio cuore, nella mia mente, nella mia anima. E allora, Signore, prendi possesso di ciò che è tuo perché tu l'hai creato. Io mi sono appropriato indebitamente di cose che appartengono a te. Tu sei il Signore, non sono io il Signore di me stesso. Bene, santa giornata a tutti voi.
Sì, Claudio, scusa, volevo ricordare che il 27 ci sarà, ecco, ricorderemo la Beata Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa.
Miracolosa,
che,
certo.
Esatto, da domenica è iniziata la novena in preparazione di questa ricorrenza, io spero, ecco, l'ho ricordato e si saranno certamente ricordati anche gli ascoltatori di iniziare questa preparazione. Bene, grazie.
Il 21, cioè domani, cos'è? È la presentazione di Maria Santissima al Tempio.
Sì.
21, domani, vero?
Domani.
Allora, vedete quante feste, ma la festa è quando buttiamo via le immondizie, puliamo la casa e la profumiamo, ma la prepariamo perché il Signore che viene sarà Lui poi il profumo della nostra vita. Ecco, se Padre Pio, ecco, da Lui usciva dei profumi, ma voi immaginate Gesù, ecco, come profuma l'anima nostra. Bene, santa giornata a voi e a tutti da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.